le 11:02, una buona giornata a tutte e a tutti. Questa è Pubblica, 10 aprile, una buona giornata da Lele Liguori. Nel corso di questa mezz'ora torneremo a collegarci con il nostro inviato Luigi Ambrosio a Suviana, nell'Appennino bolognese. Le ricerche dei 4 lavoratori dispersi, come forse avrete sentito, sono state interrotte questa mattina. Ci sono i 3 lavoratori morti che sono stati recuperati nella giornata di ieri sera. Comunque con Luigi Ambrosio ci sentiremo più tardi nel corso appunto di questa trasmissione. Aperte le virgolette, una guerra convenzionale ad alta intensità in Europa non è più una fantasia. L'ombrello protettivo americano non sarà necessariamente presente in futuro, quindi l'Unione Europea deve essere più indipendente per proteggere i propri interessi e la propria sicurezza. Sono queste che vi ho lette le parole pronunciate ieri da Josep Borrell, che è l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la sicurezza comune. Nella complessa macchina delle istituzioni europee, il rappresentante della politica estera è forse il meno autorevole, cioè dotato di potere autonomo rispetto ai governi dei Paesi membri. Colpisce però che ai vertici dell'Unione Europea si parli di una guerra, o meglio dell'estensione di una guerra in Europa, come un fatto che, virgolette, recitiamo ancora Borrell, non è più una fantasia. Ed è qualcosa, direi, di più grave e di diverso rispetto a quanto detto dal presidente francese Macron a fine febbraio scorso, quando aveva parlato dell'ipotesi di invio di truppe in Ucraina, oppure quando la presidente della Commissione von der Leyen, sempre a fine febbraio scorso, aveva lanciato un vero e proprio appello al riarmo in Europa. In quell'occasione von der Leyen disse: dobbiamo inviare un segnale forte alle imprese, l'industria della difesa in Europa ha bisogno di accedere ai capitali, dobbiamo convincere i nostri finanziatori, sia pubblici che privati, a sostenere la nostra industria della difesa. Dunque, il clima bellico, così come è stato rappresentato da queste parole che vi ho lette, e le libertà, l'aria di guerra inquina le democrazie, rende possibili forzature sui diritti altrimenti inconcepibili. E poi ancora, lo spirito del riarmo può avvicinare l'Occidente a forme di dispotismo democratico. Poi ancora un altro interrogativo che girerò ai nostri ospiti: quanto costerà all'Europa la corsa al riarmo, la guerra convenzionale ad alta intensità, così come la chiama il capo della politica estera dell'Unione Europea Borrell? Buongiorno e benvenuta la professoressa Marcella Corsi, buongiorno. Vediamo se riesco a sentirla adesso. Buongiorno Corsi.
Buongiorno a voi, è sempre un piacere essere con voi.
Bene, altrettanto, economista all'Università La Sapienza di Roma, dirige la rivista internazionale di sociologia e tra le fondatrici della rivista online ingenere.it, è stata consulente del Parlamento, della Commissione Europea, oltre che dell'OCSE, sui temi della parità di genere e dell'inclusione sociale. Buongiorno e benvenuto anche al professor Michele Ciliberto.
Buongiorno.
Filosofo, storico della filosofia, è uno dei principali studiosi del pensiero di Giordano Bruno e presidente dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, e ha insegnato tra le altre alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Allora, la prima cosa che a questo punto voglio chiedere ad entrambi i miei ospiti, ovviamente ci sono possibili interpretazioni delle parole che io vi ho citato del rappresentante della politica estera europea Borrell, in qualche modo vogliono prepararci ad uno sforzo bellico in Europa senza precedenti, e cioè dobbiamo saperci difendere in qualche modo da soli, oppure prepararci all'estensione ad ovest di quella che è un pezzo di guerra che è già iniziata da oltre 2 anni in Ucraina. Allora comincerei da qui il giro di opinioni con voi, partirei dal professor Ciliberto con una considerazione proprio su questo aspetto. Borrell, su che cosa ci fa riflettere con quelle parole, professor Ciliberto?
Beh, intanto ci fa riflettere sul fatto che la guerra diventa un orizzonte vicino, cosa che non appartiene più semplicemente alle ipotesi astratte, ma diventa addirittura, nelle parole appunto di Borrell, qualcosa di concreto che ci riguarda in forme immediate. Questo credo che sia già di per sé un fatto estremamente negativo, nel senso che bisogna sempre adoperarsi per muoversi in una...
La sentiamo male purtroppo, professor Ciliberto, le chiedo la cortesia se riesce a fare un paio di passi in qualunque direzione per vedere se il segnale migliora.
Vediamo così, ora com'è?
Così la sento, bene, grazie.
No, dicevo, tornando a quello che alle osservazioni di Borrell, che fa impressione, colpisce il fatto che la guerra sia rappresentata come un orizzonte concreto, immediato, no?
Nel senso assolutamente.
Che questo è un dato sul quale bisogna riflettere, tenendo anche conto della fonte da cui arriva un'affermazione di questo tipo. Io sono convinto che si debba lavorare sempre per la pace, ma nemmeno essere, come dire, pacifisti in astratto, bisogna anche lavorare proponendo opzioni concrete, come dire, prospettive di pace concreta, non ragionamenti astratto, parlando semplicemente dell'utilità della pace o sostenendo astrattamente posizioni pacifistiche. Questo riguarda sicuramente il ruolo dell'Europa, cioè l'Europa ha un ruolo fondamentale che avrebbe da svolgere proprio in uno scenario di questo tipo, per tutto quello che rappresenta sia da un punto di vista politico, ma anche per la, come dire, la storia, il patrimonio di, come dire, di idee, di valori di cui l'Europa è portatrice. Ma questo riguarda appunto una funzione che l'Europa stenta a svolgere anche quando si tratta di scenari che la riguardano così da vicino come l'Ucraina, per non parlare poi della questione medio orientale, no?
Certo, certo.
Allora, conflitto fra Hamas e i palestinesi. Cioè la guerra è un orizzonte complessivo, non riguarda solo a questo punto una parte del mondo. Questo semmai è uno dei punti più terribili, no? Del tempo in cui muoviamo. Cioè la guerra come un orizzonte che riguarda il mondo nella sua complessità e che sta arrivando anche in Europa.
Professoressa Marcella Corsi, anche a lei, sempre iniziando adesso la nostra conversazione su questo punto che sottoponevo anche a Michele Ciliberto.
Beh, ammetto che è il ruolo più cinico. Le dichiarazioni che sono state così ben ricordate in apertura, al di là di quella di Borrell, ancor di più direi quella della Presidente von der Leyen, ci mostrano l'esigenza che ha il sistema capitalistico delle guerre come strumento di, diciamo così, come impostazione della crescita economica. Non a caso la Presidente von der Leyen ha parlato di industria, di imprese che operano nell'ambito degli armamenti e che verrebbero direttamente interessate ovviamente da uno sforzo bellico. Uno sforzo bellico che ovviamente può essere anche solo ventilato perché queste aziende trovino spazi a livello di mercato e trovino soprattutto soggetti che siano pronti a investire e a supportare questo tipo di produzioni. noi l'abbiamo visto nella storia, l'abbiamo visto con la ricostruzione basata sull'industria metalmeccanica, che però usciva fuori da uno sforzo bellico importante come quello della Seconda Guerra Mondiale. L'abbiamo visto ancor prima nella riconversione verso gli armamenti delle industrie anglosassoni prima e dopo la Prima Guerra Mondiale. Insomma, il capitalismo ha bisogno delle guerre, spesso e volentieri, soprattutto quando si trova a dover reagire a periodi di crisi profonda come quella che noi stiamo vivendo. Non dimentichiamoci che l'Europa in questi anni e fino al 2026 ha spinto attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, o per meglio dire attraverso i fondi di Next Generation EU, su una crescita basata sugli investimenti, finanziata grazie ovviamente alla necessità di trovare una risposta alla pandemia. Ma quando questo stimolo finirà, verosimilmente i nostri governanti stanno pensando a stimoli aggiuntivi. Si spera che questo diventi soltanto un annuncio, ma non ovviamente delle scelte politiche mirate davvero ad uno sforzo bellico. Sarebbe la distruzione totale per tutti e per tutte, credo, continuo a sperare che non si stia andando in quella direzione.
Allora, adesso proseguo la discussione con entrambi, Michele Ciliberto, Marcella Corsi, sul punto, diciamo, di quanto questo clima comunque si è creato, no? In questi 24 mesi di guerra in Ucraina, quello che sta succedendo negli ultimi 6 mesi anche in Medio Oriente, a Gaza in particolare, quanto, diciamo così, questo clima bellico, laddove la guerra sta già manifestando in maniera conclamata, e quanto invece aleggia ancora, no? Come ipotesi, abbiamo visto dalle parole di Borrell in particolare della giornata di ieri. Che cosa, diciamo così, questo clima bellico quanto può andare a imprimere, no, una torsione sulle regole anche della democrazia nei paesi dell'area dell'Occidente, dell'Europa? Fermiamoci su questo punto, Michele Ciliberto, cioè quanto l'aria di guerra inquina le democrazie.
Questo è sicuramente un punto importante su cui lavorare. Cioè, noi sappiamo che uno dei dati del nostro tempo, non di oggi, è di un periodo storico ormai, è quello della crisi delle democrazie, in modo particolare delle democrazie rappresentative, e quindi, come diceva lei all'inizio, questo produce il verificarsi di impulsi, di pulsione di carattere dispotico. Devo dire però che io avrei, come dire, delle perplessità nel dire appunto che le guerre che si stanno sviluppando nelle varie parti del mondo obbediscono solamente, come dire, a impulsi da parte del capitalismo, a urgenze di sviluppo da parte del capitalismo che gioca appunto la carta della guerra. C'è sicuramente anche questa componente, cioè su cui mi chiamava l'attenzione la professoressa, questo nesso, diciamo, fra sviluppo del capitale e quindi anche le guerre. Però le guerre, soprattutto lo vediamo in Medio Oriente, lì si vede in maniera, come dire, addirittura proprio palmare, come dire, le guerre poi scaturiscono da conflitti che riguardano valori, che riguardano religioni, che riguardano identità dei popoli. Naturalmente si può dire che tutto questo viene utilizzato poi per promuovere guerre e quindi lo sviluppo del capitale, ma le cose mi paiono, come dire, più articolate, più complesse. Non mi sentirei di dire, per esempio, che lo scontro che c'è fra Hamas e lo Stato ebraico e Israele si possa ricondurre a una interpretazione di quel tipo, cioè a un rapporto lineare fra guerre e sviluppo del capitale. Se noi sviluppiamo un'analisi di questo tipo, forse, mi permetterei di dire, rischiamo di non capire quelle che sono poi gli impulsi profondi di scontri come quelli che si hanno appunto fra Hamas e lo Stato di Israele. Giocano anche elementi più profondi sui quali bisognerebbe concentrarsi per capire anche quale può essere il contributo positivo, concreto, per cercare, come dire, di contribuire a superare anche lì una fase come quella. Dobbiamo interrogarci su quali sono i motivi per cui lo Stato di Israele si sta muovendo in questo modo, per cui Hamas si sta muovendo in questo modo, andare a vedere accanto alla dimensione strutturale, per così dire, anche quelli che sono elementi sovrastrutturali, cioè quindi i valori, le religioni, i conflitti ideali. Le cose sono complesse proprio perché mettono in campo tutta una serie di questo tipo, e non credo si possa dire che valori, religioni, ideali sono semplicemente uno strumento di cui si serve il capitale.
Allora,
di più profondo, ecco.
Professor Ciliberto, la fermo un attimo perché la professoressa Marcella Corsi adesso deve ritornare in aula dai suoi studenti per la lezione, però le voglio lasciare un minuto per andare a concludere con delle sue osservazioni anche sulla base delle cose che ha ascoltato da lei.
Certo.
Professoressa Corsi.
Sì, credo che ci sia un po' un equivoco nella risposta del collega. Allora, io ovviamente non stavo discutendo delle origini delle guerre. Le origini delle guerre possono essere variegate. Credo che fra l'altro la guerra che lui ha preso come riferimento, cioè quindi la crisi mediorientale legata al conflitto tra Israele e il resto del Medio Oriente, passando per la Palestina, ovviamente sia una delle guerre più difficili da reinterpretare, tenendo conto anche della durata, cioè praticamente dalla nascita dello Stato di Israele fino ad oggi. E comunque non dimentichiamoci che la guerra in Yemen, il blocco del canale di Suez e via di seguito ha delle ripercussioni economiche importantissime in questo momento rispetto al rapporto tra l'Europa e il resto del mondo. Ma ripeto, non era questo il mio scopo. Io mi riferivo alle citazioni che erano state prese come spunto per la nostra discussione, cioè quelle provenienti dai grandi decisori politici europei e in particolare dalla Presidente von der Leyen, che ha parlato esplicitamente nella citazione ricordata di industria e quindi di coinvolgimento dell'industria europea per una per diciamo così, per un input di tipo legato agli armamenti. Dovunque siano le guerre, ovviamente gli armamenti servono, ovviamente la guerra più vicina, ahimè, è quella ucraina, e è chiaro che una spinta che provenga dall'industria europea nella direzione di fornire questi armamenti è una spinta di tipo economico, questo è assolutamente indiscutibile, non è una questione neanche da dibattere, da prendere conto soprattutto di quanto la Germania ha già deciso di fare dal punto di vista del rafforzamento della spesa militare. È stato già annunciato precedentemente, quindi credo che i due piani siano diversi, si sono un po' confusi nella risposta del collega. L'ultima questione che però, prima di lasciarvi, ahimè, volevo mettere sul campo è non dobbiamo dimenticarci come il baricentro economico mondiale si sia spostato sull'Asia, sia per motivi demografici, cioè l'India e la Cina oramai rappresentano gran parte della popolazione mondiale in termini percentuali, sia dal punto di vista ovviamente della crescita recente, stiamo parlando oramai di decenni, ma comunque relativamente recente, se non altro dal dopoguerra in poi. Quindi l'Europa in questo momento dovrebbe sicuramente giocare un ruolo di mediazione, ma allo stesso tempo l'industria europea ha bisogno di stimoli per diciamo così, recuperare competitività nei confronti dei concorrenti asiatici, e temo, ahimè, lo temo, chiaramente non è una direzione in cui io mi muoverei, ma temo fortemente che questa input legato agli armamenti serva anche in quella direzione, e soprattutto dal punto di vista dell'industria tedesca, che su questo ha sempre avuto un ruolo molto importante a partire dall'industria metalmeccanica in poi.
Professoressa Corsi,
a me il ruolo del cinico, ma ahimè, credo che questi elementi siano elementi reali rispetto alle posizioni prese dai governanti europei.
Grazie per essere stata qui con me questa mattina, la saluto e spero di risentirla presto.
Piacere. Sono dai miei studenti, grazie.
Alla buona prossima. Giornata, a presto. Marcella Corsi, economista all'Università La Sapienza di Roma. Professore Ciliberto, andiamo a chiudere e andiamo a chiudere veramente con...
Certo, volevo solamente dire alla professoressa che non c'era nessuna confusione in quello che si stava dicendo. Mi sembrava semplicemente che lei sviluppasse un'interpretazione schematica e alla fine semplicistica di quelli che sono i processi della politica mondiale, nella quale certamente agisce anche...
Certo. Professore, io la devo fermare anche perché Marcella Corsi, da questo punto di vista, non sentendola, non potrebbe più replicare, quindi andremo a chiuderci in una comunque interessante confronto, no, tra le vostre posizioni, che sono sicuro sono state chiarissime.
Per dire che non era una confusione, ma era un punto di vista,
certo,
diverso dal suo. Solamente questo.
Allora, il tempo è volato, quindi io ringrazio anche lei, professor Michele Ciliberto. Buona giornata e a presto.
Bene, arrivederci.
Arrivederci, a risentirci. Michele Ciliberto, filosofo, storico della filosofia. Chiudiamo qui questa pagina e ne apriamo un'altra, perché tra un momento vediamo di ricollegarci con Suviana, l'Appennino bolognese, la strage dei lavoratori alla centrale idroelettrica di ieri. Dice 24 minuti, pubblica Radio Popolare, ci restano 4 minuti, 3 minuti prima di chiudere la trasmissione. Come vi dicevo, saremmo ritornati a Suviana, sull'Appennino bolognese, dal nostro inviato Luigi Ambrosio. Eccoci Luigi.
Quello che senti sopra di me, Lele, buongiorno, è un elicottero che perlustra la zona è composta dal bacino artificiale, questo lago è formato da una diga su cui affaccia, anzi proprio si incunea la centrale elettrica, che poi va diversi metri sotto nel terreno. È appena passato un altro, naturalmente tutte le telecamere adesso lo stanno riprendendo in diretta, perché è un po' l'attrazione del momento, chiamiamola così. Poco fa è entrata una nuova colonna dei vigili del fuoco dentro l'area della centrale idroelettrica di Bargi, portano probabilmente materiali. I vigili del fuoco stanno incontrando delle difficoltà da ieri sera, lo stiamo raccontando, perché entra l'acqua dalle condotte che portavano l'acqua alle turbine, e cui i trasformatori sono esplosi. Ormai la dinamica ce l'hanno spiegata, che cosa è successo. Questo questi materiali probabilmente servono, come ci diceva il portavoce dei Vigili del Fuoco, alla messa in sicurezza dell'area. Lui non dice non cerchiamo più i dispersi, però fa capire che non stanno cercando i dispersi perché stanno concentrandosi su un'altra priorità, che purtroppo il destino di queste quattro persone è quello che possiamo immaginare, probabilmente due di queste,
perché appunto non si trovano ancora quattro lavoratori dispersi. Quello che si era capito poco fa è che queste ricerche dei quattro dispersi fossero proprio state fermate, diciamo così, dai soccorritori, mentre invece tu ci stai raccontando una posizione più in chiaroscuro, no?
Chiaroscuro è la comunicazione della comunicazione ufficiale, ma di fatto sono fermi perché stanno cercando di bloccare il flusso dell'acqua, che se continuasse insomma renderebbe tutto ancora più complicato. Intanto transitano anche automobili borghese, vedo con la paletta dei carabinieri che sono arrivate adesso, perché qui ci sono anche gli investigatori. Naturalmente c'è la polemica dei sindacati che denunciano il silenzio dell'Enel rispetto al nome delle aziende subappaltatrici coinvolte, che erano molte, perché qui i lavori sono durati tanto, sono stati lavori complessi che quindi hanno richiesto molte competenze. Proprio ieri, giorno in cui è avvenuto l'incidente, era il giorno del collaudo, momento delicato del collaudo dopo anni di lavoro, dove sostanzialmente hanno rifatto tutto l'impianto. La persona di 73 anni che è morta, non abbiamo il nome della ditta per cui lavorava, ma probabilmente non lavorava per nessuna ditta, nel senso che avevano chiamato l'ex capo ingegnere della centrale elettrica a sovraintendere a questo collaudo. L'età coincide e ci fermiamo qui. Naturalmente adesso arrivano anche, vedo, dalla prefettura. Vi dico che arrivano dalla prefettura perché scendono dalla macchina con il lampeggiante blu e sono in giacca e cravatta, perché tra poco qui arriva la ministra del lavoro Calderone, che poi dovrà tenere una conferenza stampa, così è stato annunciato, insomma, un punto stampa, così l'hanno chiamato. Okay. Abbiamo chiesto al segretario della Camera del Lavoro se intende incontrarli, insomma probabilmente proveranno a farlo, ma loro sono molto arrabbiati ed è un appuntamento domani mattina, in realtà a Bologna, non qui, perché domani mattina alle 9 a Bologna ci sarà una manifestazione che è stata indetta dai sindacati contro le
Luigi,
sul lavoro.
Allora, io ti ringrazio per il racconto che ci stai facendo da ieri sera e proseguito questa mattina. Tra un'ora c'è il giornale radio di Popolare Network, quindi lì sicuramente potremo ascoltarti anche con il racconto delle ultime novità, se ci fosse bisogno di sentirci prima. Ovviamente lo spazio è aperto. Buon lavoro e a più tardi, Luigi.
Grazie a voi.
Luigi Ambrosio, il nostro inviato a Suviana sull'Appennino bolognese, tra i lavoratori morti nell'incendio di ieri alla centrale idroelettrica. Come avete sentito, le ricerche dei quattro dispersi sono state di fatto, diciamo, interrotte questa mattina. La linea adesso passa a Dira Rubini per CALT. Noi con Pubblica ci risentiamo domani alle 11, come sempre una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori.